Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Come ogni domenica fino alle 13 per circa mezz'ora parleremo di cibo, di cucina, di cultura gastronomica e soprattutto parleremo con una persona che raccontandoci la sua storia umana e professionale ci racconterà anche come si è impegnato, dedicato la propria intelligenza, la propria sensibilità agli argomenti che poi ci interessano e che tocchiamo ogni domenica qui a C'è di Buono. Se volete ritrovare le scorse puntate della trasmissione, i podcast li trovate un po' dappertutto sul sito radiopopolare.it, sulle principali piattaforme, siamo da qualche settimana anche su Spotify se vi viene più comodo ascoltare da lì. L'importante è che ascoltiate C'è di Buono e la facciate ascoltare anche alle persone che vi sono care. Se volete scrivere a chi vi sta parlando invece, la mail è unavecchia@radiopopolare.it. Entriamo nel vivo della puntata di oggi di C'è di Buono e ho il grande piacere di avere ospite qui proprio negli studi di Radio Popolare una persona che da ormai molti anni si dedica all'editoria di cucina, di cultura gastronomica, pubblicando libri di grande interesse, alcuni dei quali abbiamo raccontato anche nelle scorse puntate di C'è di Buono. Credo che il più recente sia l'ultima pubblicazione di Angela Frenda con un lavoro su Nora Ephron. Abbiamo in studio Guido Tommasi, grazie di essere con noi, è un piacere, buona domenica.
Buona domenica a voi e a tutti, grazie di avermi invitato, è un onore, mi piace molto essere qui a Radio Popolare che non avevo mai visto dal vivo e trovo affascinante.
Grazie a te di aver accettato questo invito. In questa trasmissione, appunto, ormai da diversi anni mi capita di raccontare molti libri che parlano dei temi che poi ci appassionano, ci interessano qui a C'è di Buono e appunto il tuo lavoro, il lavoro di Guido Tommasi Editore è certamente uno dei più importanti e interessanti nel panorama italiano legato appunto a questo tipo di pubblicazioni. Io vorrei però, così come facciamo quasi sempre con i nostri ospiti, partire da prima che esistesse Guido Tommasi Editore. Come è successo che a un certo punto della tua vita hai deciso che questo poteva essere il tuo lavoro o comunque quello in cui tu ti volevi tuffare?
Ma, dunque è stata una cosa completamente casuale, o perlomeno io l'ho capita dopo, come spesso accade. Prima di Guido Tommasi Editore c'era solo Guido, io poi ho ricostruito successivamente che per esempio alle medie facevo il giornalino della scuola usando come macchina da stampa il ciclo stile dell'ufficio di mio padre.
Fantastico.
Che era veramente una macchina calcografica, cioè non era una fotocopiatrice. E tra l'altro il direttore caporedattore era Federico Brugia, che attualmente fa il regista generalmente di pubblicità, ma ha fatto anche dei lungometraggi, quindi anche lui ha avuto una vita, diciamo, in un campo abbastanza creativo. E quindi quella roba lì ovviamente io non la consideravo un inizio. Io vengo da una famiglia di estrazione, diciamo, imprenditoriale, professionale imprenditoriale, avevo un destino segnato molto diverso, però anche all'università io ho studiato economia all'università e appunto avevo una destinazione ben precisa che poi ho parzialmente seguito, ma ecco. E all'università un bel momento io avevo dei bellissimi materiali che si potevano usare per fare gli esami, cioè compilavo per me stesso una sorta di dispense, di appunti, e un bel giorno ho cominciato a pensare di venderle. pensavo di comprarmi il motorino, insomma, o di andare in vacanza. Di pagarmi una vacanza. Invece è successo che nel giro di 2 anni avevo 12 titoli e vendevo più di 10.000 copie all'anno,
okay,
avendo solo 3 clienti e tra l'altro lasciando un margine, diciamo, a valle veramente ridicolo rispetto a quelli che ci tocca lasciare adesso. E quindi, diciamo, il mio primo approccio con questo mestiere, la prima presa di coscienza è stata quella. Però ero ancora molto lontano dal pensare di poterne fare un lavoro, diciamo, a lungo termine.
Certo.
E, e questa cosa poi è evoluta in una sorta di editoria universitaria propriamente detta. Poi questo, diciamo, questo segmento era effettivamente da un lato un po' noioso, perché vivi di adozioni, quindi devi avere buoni rapporti con i professori sostanzialmente, e dall'altra parte è molto plafonato, perché ci sono le cosiddette university press, per cui che sono partecipate dall'università, per cui è chiaro che se fai, che ne so, un libro in cattolica, c'è Vita e Pensiero, che è dell'università o in parte dell'università, e che, come dire, quando tu, professore di, che ne so, analisi matematica, fai un contratto con me esterno per un'adozione di quel tipo, che sono moneta sonante, cioè sai esattamente, non sprechi neanche per il magazzino, sai esattamente cosa devi produrre, e il direttore amministrativo dell'università va dal professore, viene da te e dice: scusa, io ti pago lo stipendio e tu fai il contratto col Tommasi, com'è sta storia? E quindi quello era molto difficile da superare, certo, come ostacolo. Quindi un bel dì, io poi tra l'altro la mia vita ha avuto varie evoluzioni, non mi ero ancora laureato, sono andato a lavorare in un'azienda di famiglia che era un'azienda tessile molto problematica, molto in crisi, ne sono uscito 2 anni dopo completamente trasformato ovviamente. E quindi, avendo storicamente una grande passione per la fotografia, la grafica e l'illustrazione, mi sono messo a fare il fotografo. Un giorno, durante una vacanza all'Isola d'Elba, per motivi che sarebbe troppo lungo raccontare, incontro un cugino di un amico con cui ero andato all'Elba. Ci siamo raccontati un po' cosa facevamo. Lui, che era un gallerista, aveva bisogno di qualcuno che gli fotografasse i quadri e i pittori. E io ho accettato, ho cominciato a fare dei lavori per lui. E poi sono andato vari anni in Svizzera a lavorare con lui. Per lui poi sono diventato suo socio, siamo ancora amici, a volte lavoriamo insieme. Vabbè, una mattina me ne passeggiavo per Berna, la città era Berna, e molto tranquilla, però già allora c'erano le librerie aperte la domenica, le grandi librerie, e c'era una bellissima libreria che si chiama Stauffacher, che era ricavata da un vecchio cinema. Allora io passeggio, a un certo punto trovo un libro, io non parlavo ancora tedesco allora, poi l'ho imparato, il titolo era Zu Tisch mit Goethe. Io a malapena percepisco, decifro il titolo, che vuol dire A tavola con Goethe, e comincio a ragionare sul fatto che il cibo e la cultura in senso lato potessero avere una relazione. E quindi mi sono messo a scavare nella storia della letteratura principalmente, e più scavavo e più trovavo. Cioè praticamente non c'era letterato, scrittore, pittore, drammaturgo, poeta, musicista che non avesse prima o poi nella sua carriera, nella sua vita, commesso qualche peccatuccio gastronomico con il genere letterario ricettario. Da Pablo Neruda, che ha scritto un'ode al carciofo, Gadda l'ode al risotto, Dumas ha scritto una mostruosità in 5 volumi che nemmeno è pubblicata credo in Italia, Edoardo De Filippo aveva scritto in quartine, poi io ho pubblicato con la moglie un libro che è anche un'avventura che andrebbe descritta a parte, e insomma si trovava Giochino Rossini, il filetto, sì, ma era bellissimo perché io ho trovato una descrizione del fatto che l'editore Ricordi, peraltro milanese, e Rossini stava a Parigi secondo me in quel periodo, e che gli aveva commissionato 3 opere, perché era un po' insomma come noi con i libri, no? Se un attore è forte facciamo un contratto con delle prelazioni, e lui gli aveva pagato 3 opere, lui ne aveva consegnata una sola e le altre 2 Nisba, e alle accorate lettere di protesta del buon Ricordi, che diceva vabbè, una me l'hai data ma le altre 2 dove sono, faceva rispondere dalla moglie che il maestro insomma era impossibilitato perché è impegnato a tempo pieno nel perfezionamento della ricetta del filetto alla Rossini. Tanto per chiarire che tipo di forza, in qualche modo anche morale, le ricette potessero esercitare su certe persone. Dopodiché, vado avanti, io ero da solo, cioè lavoravo in uno sorta di seminterrato che avevo a casa mia, dove da ragazzo suonavo la batteria.
Okay.
E l'avevo tutto insonorizzato per evitare che il condominio si ribellasse, e quindi ero lì. Poi pian pianino la cosa si è evoluta, soprattutto perché in qualche maniera l'editoria gastronomica in Italia era ferma da 50 anni. Cioè.
In che anno ci troviamo? Nel momento in cui tu eri in quello scantinato e iniziavi tu a muovere i primi passi?
Allora, 98-99, poi mm-hmm. i libri sono usciti tra il 99 e il 2000.
Ecco, in quel momento la fotografia che tu davi e riporti oggi dello stato dell'editoria gastronomica in Italia qual è?
È che in Italia l'editoria gastronomica era fatta tipo di 5 libri: l'Artusi, sempre sia lodato un pensiero devoto, il Talismano della felicità, il Cucchiaio d'argento, forse il Tesoretto della cucina italiana, e il quinto me lo sono dimenticato. Però insomma eravamo morti lì, cioè libri anche più che degni, ma le foto erano gialle, c'era sempre la polenta, comunque era una roba insomma veramente quasi da neorealismo degli anni 50, insomma una roba dal punto di vista grafico, iconografico, imbarazzante. E questo però dava a me una grandissima libertà, no? C'erano praterie, certo, di possibilità che si potevano praticare, spazi che si potevano occupare. Tra l'altro, da molto tempo, insomma, da diversi anni, all'estero invece non era così. Cioè, l'Italia era anche così ferma perché in Italia, che l'italiano si ritiene essere il depositario, come dire, della capacità di cucinare, la patria della cucina è sicuramente l'Italia, è chiaro che non c'è mica bisogno di avere i libri per cucinare. C'è la nonna, la mamma, e comunque... l'editoria gastronomica era anche lì ferma perché non si sentiva molto la necessità. Poi in realtà è una sorta di provincialismo, ma
certo,
così pensavamo di bastare a noi stessi. Mentre all'estero, segnatamente in Francia e in Inghilterra, questo genere letterario era molto evoluto. Io mi ricordo che cominciai nel deserto assoluto a pubblicare i libri di Donna High, che è stata la prima a sviluppare quella grafica così pulita, così minimalista, con quel... lei lavorava con Konstantin Poulos come fotografo, che aveva quel bianco che sembrava azzurro, e con quella appunto quella grafica così veramente essenziale, no? E che a me affascinava moltissimo. E io comincio a comprare i diritti di questi libri e in perfetta solitudine a pubblicarli, anche criticato perché io in Italia pretendevo di pubblicare un'autrice australiana che scriveva di ricette, che scriveva di cucina. Tra l'altro ho avuto notti insonni perché lei allora faceva, adesso credo che non farebbe più, tra l'altro è anche venuta recentemente in Italia, la carbonara con la panna. E quindi che facciamo? La modifichiamo o scriviamo che lei è australiana e la fa così? È prevalsa la seconda versione, che secondo me era giusta,
certo,
perché appunto per non essere provinciali, non è che gli devo... lei è l'autrice, lei ha scritto così, punto. E spiego, magari metto una nota, dicendo perdonate, ma lei è australiana, tutto il resto godetevelo perché ne vale la pena. Comunque la cosa va, non è che Donai avesse avuto tutto sto successo dal punto di vista della vendita dei suoi libri in italiano, però... come posso dire, il vetro era rotto, non so come dire, il dado era tratto, e da lì è partita una serie di collane. La prima collana era quella, diciamo, cultural gastronomica, letterario gastronomica, che si chiama Parole in pentola,
sì,
dove abbiamo sviluppato numerosi titoli ancora molto ben venduti, su Simenon, su Goethe, su Edoardo, su Monet, ce ne sono tanti. E poi c'è stata una serie, la più famosa si chiama Gli Indispensabili, quelli alti e stretti, dove abbiamo esplorato quasi ogni angolo dello scibile gastronomico, sempre con l'idea, perlomeno mia, di parlare a coloro che volevano cucinare. Io non ho mai voluto tanto fare libri sugli chef, agiografie che dicevano quanto era figo questo o quello. Io volevo parlare a quelli che avevano questa passione e che, certo, volevano così qualche istruzione.
Vorrei continuare chiedendoti, dal tuo punto di vista, hai sicuramente già citato anche delle collane e anche degli autori e delle autrici, ma dal tuo punto di vista quali sono stati gli autori, le autrici, soprattutto pensando all'Italia, quindi alle firme italiane, nei primi anni della vita di Guido Tommasi Editore hanno contribuito a consolidarne l'identità presso i lettori?
Beh, sicuramente il libro su Edoardo, che è nato in una maniera che vi racconto un'altra volta, ma insomma è stato sicuramente importante, l'ha scritto sua moglie, che ancora era con noi, Isabella, e quello sicuramente ha fatto tanto e per me ha significato tanto. Considerate che quando è uscito l'intera pagina di apertura dell'inserto culturale di Repubblica era dedicato al libro e all'uscita, cioè una roba.
Certo.
Mai visto, avevo 4 libri in catalogo, mai avrei pensato che... Tra l'altro prefazioni di Dario Fo, insomma robe. E da lì, beh, sicuramente un'autrice che è diventata importante, lo siamo diventati un po' più insieme, era Maria Teresa Di Marco, la cucina di Calicantus, che ha fatto le cucine regionali, cioè ha fatto un po' una base per andare avanti, chiaramente parallelamente agli autori stranieri, non so, noi pubblicavamo anche Gordon Ramsay, che era sì uno chef, ma era più simpatico di certi, come dire, tromboni.
Suoi omologhi, diciamo.
Sì, diciamo, esatto. E per dire, e poi chi potrei citare degli italiani? Allora, diciamo, beh, c'era stato Capatti dal punto di vista della parte più, se vogliamo, teorica. Maurizio Santin, pasticcere,
certo.
Tra l'altro figlio del grande Ezio. Lui ha fatto il pasticcere perché non voleva fare il cuoco,
voleva seguire le orme paterne.
No, non voleva perché avrebbe dovuto, come dire, subire sua madre.
Certamente.
e quindi no, assolutamente non voleva, però insomma, lui è un grandissimo pasticcere e ha voluto fare i libri con me. E quindi niente, poi andando avanti diversi altri fino ad arrivare all'Angela Frenda,
certo.
di poco tempo fa. Diciamo che tutto sommato ho avuto la fortuna di poter lavorare con autori molto capaci, mm-hmm. e importanti, che credo mi abbiano riconosciuto una qualità nel lavoro editoriale, che poi è un lavoro molto artigianale, no?
Hai prima fatto riferimento all'impostazione grafica con insomma delle valutazioni molto chiare, molto nette su quello che hai trovato nel momento in cui hai iniziato a fare questo lavoro, e credo che proprio da un punto di vista fotografico e grafico Guido Tomasi Editore abbia avuto un ruolo importante anche nel magari ispirare poi altre scelte e una evoluzione anche di altre case editrici che lavorano in questo senso. Oggi credi che in Italia ci sia un'editoria gastronomica che da quel punto di vista, dal punto di vista estetico, grafico, fotografico, valorizza sia quella che è la nostra ricchezza tradizionale gastronomica, sia che, insomma, messa di fianco ad altri contesti editoriali, non sfigura?
Ma direi sicuramente sì, un po' perché la facciamo noi ancora, e quindi noi anche abbiamo un certo numero di pubblicazioni anche in inglese, sì. E questo proprio è stato fatto, è stato pensato, per quanto mi riguarda, perché andando alle fiere, andando all'estero a cercare i diritti, a cercare i libri, a comprare i diritti, in qualche modo mi sentivo un po' un colonizzato culturale e francamente in campo gastronomico, che cercassero di vendermi i libri di un espatriato, rispettabilissimo per carità, magari da 2 generazioni o 3, che non parlava più l'italiano e però pretendeva di insegnare agli italiani come si fa la pasta al pomodoro, francamente
anche no.
E quindi quella roba lì un po' mi bruciava, insomma, perché da quel punto di vista insomma il mio patriottismo gastronomico mi bruciava,
scalpitava,
ecco. Esatto. E quindi non ho mai voluto tradurre certi autori, che pure altri hanno tradotto, però ho voluto far vedere che eravamo capaci anche noi di farli.
Quando hai iniziato questa strada, sicuramente hai anche incrociato una fase di crescita, di visibilità della cucina, di tutto quello che ha a che fare con la cucina, insieme anche con gli chef a cui accennavi poco fa. Insomma, certamente tra il 2000 e il 2010-2015 abbiamo vissuto un momento di grandissima crescita del fenomeno da tutti i punti di vista, che fosse in televisione, sui giornali, in radio,
ovunque,
direi. Su internet, cucina dappertutto. Oggi sentiamo parlare di contrazione del fenomeno della ristorazione, di crisi, parlando di alcuni format specifici. Se parliamo di editoria, qual è la fotografia del momento che ti senti di restituire ai nostri ascoltatori?
Ma sicuramente c'è stata un'inflazione mostruosa, no? Nel senso che a un certo punto non si poteva più girarsi, ma ancora adesso in televisione, cioè,
ce n'è tantissima.
È stata imbarazzante. È vero che tutti mangiano, però insomma. E poi se guardiamo bene cosa è successo, come sempre, no? Quando aumenti la quantità, cioè la piramide si allarga in basso e la qualità purtroppo
per forza
ne risente. Ne risente. C'è stato intanto un fortissimo fenomeno imitativo, soprattutto da parte dei marchi editoriali dei grandi gruppi che hanno le librerie, quindi che riescono comunque
a piazzare
quello che vogliono, e chiaramente poi entra la logica di quelli che io chiamo i manager. Io sono laureato in economia in Bocconi, quindi conosco il tema e quindi se la logica è quella, minima spesa massima resa, però finché ha le gambe dura, ma a un certo punto finisce. E questo però fa finire anche il mercato, almeno per un po' di tempo, perché trovando così tanta roba, poi i lettori sono come i cerini, una volta che li hai accesi, cioè se li bruci non li riaccendi più, insomma, non è che... io mi auguro che, come di solito accade, poi rimangano quelli che devono rimanere, cioè quelli che quella cosa la sanno fare bene. Ecco.
Di fronte a una situazione come questa, la vostra strategia editoriale cambia, evolve in qualche senso? Qual è dal vostro punto di vista oggi il momento per Guido Tomasi Editore?
Ma allora, noi veniamo durante il Covid, come tutti gli editori, a parte il panico dell'inizio e dei 3-4 mesi a zero, sì, fatturato, abbiamo chiuso con un 10% di contrazione, ma molto meno di quello che avevamo temuto, e poi i due anni successivi sono stati anni molto buoni in realtà. Per noi è andata molto bene fino al 23, poi abbiamo avuto dei contraccolpi, ma anche perché, come tutti gli editori piccoli, se per un anno un autore forte non ti fa il libro, insomma, comunque ne risenti. E devo dire che adesso noi abbiamo da circa 3 anni comunque deciso di ridurre le novità nel segmento della gastronomia,
okay,
perché comunque non aveva molto senso più fare 80 titoli nuovi all'anno, insomma non aveva, proprio per cercare di selezionare molto bene e fare solo le cose che vale la pena di fare. Abbiamo anche un pochino variato, nel senso che noi da anni facciamo anche libri di botanica, di giardinaggio, abbiamo avviato un marchio di libri per bambini che si chiama Lupo Guido. Storicamente produciamo su licenza della Dumont le guide Dumont di viaggio, che secondo me sono bellissime.
Molto belle, sì.
E
poi c'è anche Luxury Books, no?
Luxury Books, sì, che adesso la stiamo integrando nel catalogo di Guido Tomasi, perché erano due editori troppo omologhi per... diciamo, avrei voluto usare Luxury Books per fare qualche libro di lifestyle, di arredamento, però li posso fare dentro Guido Tomasi, Luxury Books diventerà una collana fondamentalmente. Okay. E quindi abbiamo ridotto le novità, cerchiamo di trovare spazio con la qualità per cercare di far quadrare i conti, perché chiaramente io non ho nessun paracadute, non ho 150 librerie dove metto i miei libri e comunque sono le mie, e quindi in qualche modo ce la faccio, e forse ne avremo una in Largo Richini.
Che aveva aperto a un certo punto,
sì,
poi è stata chiusa.
Ha aperto, è stata aperta 2-3 anni quando abbiamo comprato quell'immobile, e adesso è chiusa perché stiamo facendo i lavori, ma poi riapriremo. Adesso i lavori grossi finiscono alla fine del mese, poi si tratterà di arredarla, di decidere un po', perché poi fare il libraio è un mestiere molto diverso che fare l'editore.
Certo.
E non bisogna confonderli, e quindi...
Certo.
Però mi sembra anche un'evoluzione naturale di quello che faccio, e mi fa piacere che sia a Milano, la mia città, in centro, davanti all'università. Cioè, sono tante cose che mi fanno immaginare delle possibilità.
Va bene, mi sembra già una prospettiva interessante. Grazie davvero di essere venuto a raccontare un pezzo di storia di Guido Tommasi Editore, e credo che ci sarebbero ancora molte cose da raccontare. Magari lo faremo la stagione prossima, ci ritroviamo e continuiamo a chiacchierare insieme. Intanto grazie davvero a Guido Tommasi di essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e buona domenica.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento a domenica prossima, dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Popolare, quando preferite voi, nei podcast di Radio Popolare, quindi sul sito radiopopolare.it o sulle principali piattaforme. Tra poco arrivano invece le notizie del nostro giornale radio. Buona domenica a tutti voi con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia.